7 ottobre, un anno dopo, il vicino Oriente in fiamme. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
October 7th, a date now infamous for the tragedy it represents in Israel and across the Middle East. A year ago, all the young people come here to a music festival, never dreaming that shortly after dawn, they'd be kidnapped or killed.
Hamas killed around 1,200 people, most of them Israeli, and took more than 240 hostage.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete due volte sì, buon inizio di settimana. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? Come sempre commentata da voi, ci sono anche le domande al 349-238-6666. Il numero vale per SMS e WhatsApp. Se amate twittare, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.09 in Israele, in Libano, in Palestina, dove dopo un anno la pace sembra molto lontana. A un anno esatto dal 7 ottobre, dal massacro perpetrato da Hamas, in quella tragica mattinata, tutto iniziato attorno alle 6.30 del mattino, abbiamo usato tante parole per provare a spiegare quello che stava avvenendo, escalation, accelerazione, violenza, non vi è alcun dubbio. Tra le parole che non abbiamo usato c'è sicuramente la parola pace, e a un anno di distanza da quel tragico, orrorifico evento ancora la parola pace sembra veramente distante, tanto che piuttosto si parla di allargamento del conflitto, di escalation del conflitto. La diplomazia internazionale sembra assolutamente spuntata, senza armi, senza strumenti per poter trovare il bandolo della matassa. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui torniamo a quei tragici fatti del 7 ottobre, proveremo anche a dare anche un po' di scenario, daremo anche i numeri in senso buono, perché quest'anno ci ha consegnato una serie orrorifica di numeri, naturalmente, e per farlo le voci dal campo, le testimonianze che arrivano dai vari luoghi, naturalmente, e infine la grande analisi. Per voi c'è il 349-238-6666 come sempre, però io tra pochi vorrei raccontarvi altre notizie. Il primo dei nostri dossier internazionali ci porta in Tunisia. Vi davamo conto la settimana scorsa, pur tra le tante notizie che fagocitavano la nostra attenzione, quelle appunto in vicino e Medio Oriente, che si è votato in Tunisia. Secondo gli exit poll che sono stati diffusi dall'emittente televisiva nazionale, il presidente uscente Kais Saied ha raccolto l'89.2% dei consensi. Confermate quindi le previsioni di una sua scontatissima vittoria, siamo al secondo mandato. Ricordiamo, Saied ha 66 anni, ha battuto gli unici due contendenti, uno era Yaci, l'altro era Zamel. Peraltro Zamel, lo ricorderete, era in carcere dal 2 settembre scorso, ha fatto un po' avanti e indietro dalle sbarre con una serie di accuse anche molto pesanti, tra le quali aver falsificato le firme per la presentazione della sua lista. Questo gli ha valso una condanna a 14 anni di carcere. Due dati interessanti. Il primo, diciamo, di contesto, come siamo arrivati a queste elezioni. Beh, Kais Saied sostanzialmente ha accentrato su di sé quasi tutti i poteri, ha esautorato il Parlamento delle proprie funzioni, ha spesso imprigionato dissidenti politici, anche l'informazione ha pagato uno scotto altissimo, e ricorderete anche interviste a direttori di radio indipendenti come Radio Mosaic FM, per esempio. Dicevo, l'altro dato importante è l'affluenza. Pensate, è la più bassa, siamo al 27% dal 2011, cioè da quella rivoluzione dei gelsomini, la primavera araba, la cacciata di Ben Ali, che veniva considerato a tutti gli effetti un dittatore. Ebbene, la disaffezione dei tunisini per la politica, la disillusione per il voto ha portato alla affluenza più bassa degli ultimi 14 anni. Ci spostiamo di quadrante perché questa notte la compagnia televisiva e radiofonica statale panrussa VGTR, l'acronimo di un nome particolarmente lungo e, perdonerete, per me impronunciabile, è stata colpita da un attacco hacker senza precedenti. A riferirlo è stato proprio il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha specificato che essere stata colpita è stata l'infrastruttura digitale. Gli esperti, ha aggiunto il portavoce del Cremlino, stanno lavorando per scoprire tutte le circostanze e capire dove portano le tracce. Secondo i servizi stampa dell'emittente, comunque, l'attacco non avrebbe causato danni significativi al lavoro vero e proprio dell'azienda media. L'attacco è arrivato nel giorno in cui le forze armate ucraine sono riuscite a colpire un terminal petrolifero russo nella Crimea, occupata e annessa da Mosca. Quello attaccato, vicino alla città portuale di Feodosia, è il più grande terminal in Crimea per il trasferimento di prodotti petroliferi e fra l'altro era usato per soddisfare le necessità di approvvigionamento dell'esercito russo proprio nella Crimea occupata. Centinaia di persone sono state evacuate in seguito all'esplosione. Secondo le autorità locali non ci sarebbero morti o feriti. Questa mattina diversi siti internet governativi in Belgio sono stati presi di mira da un attacco informatico, a riferirle a un'agenzia di stampa belga. Gli hacker responsabili sarebbero un collettivo filorusso che avrebbe rivendicato le proprie azioni su un canale Telegram, minacciando di colpire l'andamento delle elezioni locali questa domenica, così spiega l'agenzia. Il governo belga esaminerà presto una proposta per l'acquisto e il trasferimento di 3 unità di artiglieria Cesar in Ucraina. Si legge nel messaggio su Telegram. Abbiamo deciso quindi di far visita al Belgio russofobo per mostrare loro come finiscono le iniziative a sostegno del regime criminale di Kiev. Secondo quanto riportato, tra gli obiettivi presi di mira figurano i siti web delle province di Limburgo, di Liegi, delle Fiandre, il Brabante Fiammingo, quello Vallone, ma anche la città di Anversa e addirittura il sito della Camera dei Rappresentanti. I nostri dossier internazionali, spesso, ahimè, in questo periodo un po' compressi dalla strettissima attualità, sono fatti, spunti, notizie da 4 angoli del globo che diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano li chiudiamo, riavvolgiamo il nastro a modo nostro, drizzate le orecchie, non si guarda, non si legge, la si ascolta, è una copertina, 90 secondi. Valentina Ternullo, Valeria Bernardi.
Today marks 1 year since the horrific events of October 7th.
Oggi siamo a un anno dagli orribili fatti del 7 ottobre.
When Hamas launched a large-scale terror attack in Israel.
Quando Hamas lanciò un terribile attacco terroristico su larga scala contro Israele.
Killing over 1,250 Israelis and foreign nationals, including children and women.
Uccidendo più di 1,250 cittadini israeliani e stranieri, inclusi bambini e donne.
I got here on the 6th of October.
Sono arrivata qui il 6 ottobre. Siamo venuti qui per ballare. Tutti erano allegri e tutti partecipavano dell'energia di quella giornata. Tutti ballavano, saltavano ed erano felici.
And suddenly the music stopped.
Poi la musica si è interrotta. Abbiamo guardato in alto e abbiamo visto molti razzi. Sapevamo che in questi casi bisogna cercare un riparo. In tutto quel caos, dopo l'esplosione di una bomba, tantissime persone mi sono cadute addosso. Erano cadaveri sopra di me, sotto il tendone.
Our parents-in-law were kidnapped.
I nostri suoceri furono rapiti e anche molte donne anziane del kibbutz.
We're fighting in Gaza against Hamas.
A Gaza stiamo combattendo contro Hamas, quei selvaggi che hanno ucciso, violentato, decapitato e dato fuoco a tutte quelle persone il 7 ottobre.
Il 7 ottobre resterà la pire giornata di tutta
mia
vita.
Il 7 ottobre resterà la peggiore giornata di tutta la mia vita.
C'est une blessure, une plaie ouverte qui ne cicatrise pas.
È una ferita, una piaga aperta che non cicatrizzerà mai.
President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel.
Il presidente Macron e altri leader occidentali stanno premendo per un embargo delle armi contro Israele.
Shame on them.
Vergognatevi.
in the midst of so much bloodshed and division,
in questo spargimento di sangue, in questa situazione di divisioni forti,
we must hold on to hope.
Dobbiamo continuare a sperare.
Le voci scelte per il racconto iniziale da Valentina Trullo e Valeria Bernardi avete udito distintamente, avete riconosciuto le tuonate del premier israeliano Netanyahu contro quella proposta messa sul tavolo dal presidente francese Macron di in qualche modo limitare l'esportazione di armi verso Israele. Avete anche riconosciuto la voce del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che è nel mirino, politicamente parlando naturalmente, da parte di Israele. Già, il tema delle armi, quello è un tema sollevato anche da voi al 349-238-6666. Qualcuno come Francesco da Recanati scrive: come si fa a parlare di pace, di un cessate il fuoco, se si continua a fornire continuamente armi? Ha perfettamente ragione, questo peraltro vale per entrambi i contendenti, anzi entrambi se riduciamo ai massimi sistemi, Israele e Iran, e i sette fronti invece se parliamo dal punto di vista di Israele. Tra pochissimo, come vi dicevo, daremo anche alcuni numeri che sono tragicamente emblematici dell'anno appena trascorso. Prima però alcune testimonianze raccolte in particolare da Valentina Furlanetto, che è da poco reduce di una breve missione in Israele nei territori occupati. La prima che vi faccio sentire è quella di Basheva Yalomi, sempre di Niar Oz, e racconta quei drammatici momenti. Lei si è salvata perché quando sono stati sequestrati dalla loro casa si è finta morta assieme alle due figlie piccole. Il figlio più grande, di 12 anni, è stato sequestrato per 52 giorni, poi liberato. Il marito è stato portato a Gaza, non è più tornato. La voce di Basheva Yalomi, il microfono di Valentina Furlanetto.
This is my house. So we have been here at the 7th of October. Me, my husband Ohad and three children.
Vivevamo in questa casa il 7 di ottobre. Io, mio marito e tre figli. Il più grande è Eitan, che aveva 12 anni. Poi due bambine, di 10 e 1 anno e 8 mesi. Ci siamo svegliati all'alba con gli allarmi. Abbiamo capito subito che qualcosa di brutto stava accadendo perché sentivamo Allah Akbar e parlare in arabo. Hanno preso mio figlio di 12 anni, Eitan, e lo hanno fatto salire su una moto con un terrorista. Vicino al confine è arrivato l'esercito. C'era un elicottero sopra che sparava. I terroristi sono entrati nel panico e così siamo andati fuori strada. Eitan era da solo su un'altra moto. Questo è stato l'ultimo momento che ho visto mio figlio, che è stato portato a Gaza.
That was the last moment I've seen my son, Eitan, his motorcycle continued to Gaza.
Le voci, le testimonianze di quel 7 ottobre, un'altra di Rita Lifshitz, sempre raccolta da Valentina Furlanetto. Siamo sempre nel kibbutz Niar Oz, il suocero rapito il 7 ottobre. Sentite però alcune venature di critica, sentite.
Our parents-in-law were kidnapped. And many of our grandmothers in the kibbutz were kidnapped.
I nostri suoceri sono stati rapiti assieme a tante altre nonne del kibbutz. Alcuni dei loro mariti, come Yoram Metzger, sono stati assassinati da Hamas. Odeid Lipschitz, l'unico bisnonno del kibbutz, è ancora in ostaggio. Sua moglie è una donna forte, ma tutte queste nonne hanno il cuore spezzato. Dobbiamo concentrarci di nuovo sulle cose importanti. Non è possibile che dopo un anno dal 7 ottobre gli ostaggi siano ancora nelle mani di Hamas. Chi è il responsabile delle 1200 vittime in Israele e delle 240 persone prese in ostaggio? I responsabili sono tanti. Hamas, Bibi e il mondo intero. Anche l'Europa, il Qatar, Israele e gli Stati Uniti. Siamo stati noi a dare tutti quei soldi per costruire il terrore. E a nessuno importava. Nessuno controllava dove andassero i soldi che sono serviti a costruire il terrore. Ora tutto il mondo deve ricostruire Gaza per farla diventare un posto migliore in cui vivere. Abbiamo bisogno di pace in Medio Oriente.
Al microfono di Valentina Furlanetto, la voce di Rita Lifshitz del kibbutz Niar Oz. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano anche Roberto Mongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore in Israele. Roberto, ciao, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, intanto ti chiedo una fotografia di questa giornata vista da lì sul posto. So che hai girato prima il luogo del Nova Festival, adesso sei a Tel Aviv. Raccontaci un po' l'atmosfera, le sensazioni.
Beh, è stata oggi la giornata del dolore, del ricordo. Il Nova Festival si è stata organizzata questa grande commemorazione E la cosa curiosa è che si è arrivati la notte, alle 3:30 di notte, tutte queste, diciamo, ogni vittima, sono 364 solo quelle trucidate al Nova Festival, 420 quella dei festival intorno, in tutto. Ecco, vi erano per ogni persona, per ogni vittima c'è una sorta di commemorazione, di candele accese. Ma la cosa interessante è che a un certo punto hanno messo la musica, la stessa musica dello stesso DJ, la stessa musica elettronica, la stessa ora, e l'hanno spenta nel momento in cui alle 6:29 erano stati sparati i missili in Agheda e stava arrivando Hamas. Ecco, per esempio c'erano delle donne che si sono messe a ballare quasi in trance e poi hanno cominciato a gridare, si sono buttate per terra in stato quasi di paralisi, è stato abbastanza forte. La cosa interessante è che dopo l'alba, mentre c'erano le commemorazioni, erano in corso, si abbracciavano, piangevano, cantavano, sul cielo volteggiavano gli elicotteri da guerra e l'esercito continuava a sparare con obici e carri armati nel nord della striscia di Gaza. Quindi come ricordare che nonostante fosse passato un anno, anche durante la commemorazione la guerra andava avanti.
E questa è una fotografia quasi doppia, quella che ci consegna, dopo averla scattata, Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore, e che restituisce tutta la drammatica complessità del momento e della zona che stiamo raccontando da esattamente un anno. È un po' sparito dai riflettori, Roberto, così rispondo un po' di ascoltatori, al 349-238-6666, la situazione nei territori palestinesi occupati, la Cisgiordania, West Bank se preferite. C'è stato un massiccio attacco a Jenin, per esempio, dobbiamo ricordare, è stato l'annus horribilis anche prima del 7 ottobre per i palestinesi nei territori. Che percezione hai da quel punto di vista? Perché quello è un quadrante che è un po' snobbato dal racconto giornalistico, no? Tu stesso qualche giorno fa ci hai raccontato degli sforzi israeliani al nord, della reazione di Hezbollah, però poi dobbiamo sempre ricordare i territori.
Detto benissimo, ha pienamente ragione. Diciamo che i palestinesi dicono nella provincia di Nablus, nel villaggio Burin o anche nel campo di Balata, il governo israeliano è concentrato con l'esercito su Gaza e su altri fronti, ma con la testa è concentrato sulla Cisgiordania, perché sappiamo benissimo che questo governo di Netanyahu con i suoi ministri Roltan Zisti, Tamar Ben-Gvir e Smotrich puntano comunque a quello che loro chiamano la Giudea, la Samaria, che è la Cisgiordania, per costruire più insediamenti possibili. In questo caso rientra anche un'operazione antiterrorismo così definita da Israele, che ogni giorno ha un crescendo per intensità e per numero di soldati impiegati. 2-3 giorni fa addirittura Israele ha impiegato l'aeronautica militare, hanno bombardato coi caccia un edificio a Tulkarem, una città che è ancora più un campo profughi, che è ancora più distrutto di Jenin, credetemi, è in macerie ormai quel campo profughi, e ci sono state quasi 20 vittime per far uccidere un pericoloso ricercato e qualche suo, diciamo, collaboratore. Ecco, quindi la situazione in Cisgiordania silentemente, piano piano, ma continua ad andare avanti. È un fronte interno, un fronte silenzioso, ma per questo non meno violento.
Grazie mille, come sempre, Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Roberto.
Buona giornata a tutti, arrivederci.
Questo per dire che nonostante le risorse scarse e limitate di chi fa informazione, nel senso che non possiamo raccontare quotidianamente tutto quello che avviene, e anche, passatemi il termine, una certa assuefazione da parte del pubblico, è difficile ascoltare notizie che hanno a che fare col conflitto, con la guerra, per un anno di seguito, e a un certo punto c'è una certa disaffezione, succede che alcune dinamiche o alcuni pezzi del quadrante vengono un po' persi di vista. Nel frattempo vi do conto del fatto che si sono intensificati i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Nelle ultime ore sono stati almeno una trentina. Nelle scorse ore è stata mossa anche un'altra divisione, quindi rinforzo di truppe di terra per una offensiva e un'invasione a tutti gli effetti che si preannuncia possibile a giorni. C'è anche un altro aspetto, lo sapete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, si attende la risposta israeliana su quello che è il grande capo di questa architettura malefica agli occhi di Israele, naturalmente, cioè l'Iran. L'Iran, i suoi proxy, sapete, erano due sostanzialmente le opzioni sul tavolo: da una parte andare a colpire i siti nucleari, dall'altra parte andare a colpire i siti petroliferi per l'esportazione di greggio. Sembra vincere sul tavolo e qualcuno potrebbe sorridere, ma come, se ne parla così apertamente cambieranno idea all'ultimo, alla faccia delle segretezze dell'intelligence. Ma tant'è, sembra che gli statunitensi abbiano quasi convinto gli israeliani a non colpire i siti di arricchimento dell'uranio, che sarebbe un colpo durissimo naturalmente per la Repubblica degli Ayatollah, ma dirigersi verso quelli petroliferi. Il che però, secondo molti studi e analisi, porterebbe a un contraccolpo sui mercati globali enormi, perché almeno il 40% della sopravvivenza economica dell'Iran dipende proprio da quell'export di petrolio. Poi l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, sapete che c'è mistero sulla sorte di Saifedean, che sarebbe dovuto essere il nuovo leader del gruppo politico militare libanese Hezbollah, quello che avrebbe dovuto prendere il posto di Nasrallah. Non vi sono commenti da parte di Hezbollah. Se così fosse, evidentemente sarebbe un colpo molto serio combinato al partito di Dio da parte di Israele. Ci sono molti messaggi al 349-238-6666. Io direi facciamo una piccola pausa, sentiamo come se la cavano i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il 7 ottobre, un anno dopo, che cosa è cambiato? Beh, in estrema sintesi, un po' tutto, non soltanto il Vicino Oriente, ma il Medio Oriente allargato, e tutto questo minaccia anche di ridisegnare i grandi equilibri internazionali. Tutto nasce da quell'attacco da parte delle milizie di Hamas, 6:29 del mattino, e poi da lì, usando le parole, gli hashtag, lo ricorderete, accelerazione, escalation, si è iniziato a ridisegnare un po' tutto il Vicino Oriente. Ancora una testimonianza raccolta questa volta da Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore in Israele, e quella di Ziv, ragazza israeliana sopravvissuta a Nova Festival, all'attacco a Nova Festival, mentre il compagno Ilah è stato preso in ostaggio da Hamas e ancora nella striscia di Gaza. Quegli ostaggi ancora rimasti nella striscia di Gaza sono quelli che fanno sì che il forum degli ostaggi continui a protestare in maniera molto veemente di fronte alla sede del governo israeliano e spesso di fronte anche alla casa di Netanyahu. Sentite la voce di Ziv.
Ci eravamo nascosti dentro una tenda quando hanno lanciato diverse granate. Diverse sono esplose lontano da noi. È per questo che sono ancora viva. Una però è esplosa vicino alla tenda. E dopo lo scoppio, i corpi delle persone che erano con me mi sono caduti addosso. In quel momento non ho sentito più niente. Mi sentivo come anestetizzata, al punto che ho pensato di essere morta. Mi sono risvegliata dopo 3 ore. Erano circa le 11 del mattino. L'attacco era iniziato verso le 8. Attorno a me c'erano solo cadaveri. I miei amici erano morti. In quel momento mi sono resa conto che subito dopo lo scoppio della granata avevo sentito la voce di Yeyal che diceva di essere ferito alla gamba. Quello è l'ultimo ricordo che ho di lui. Ho poi sentito degli spari e forse per la paura sono svenuta di nuovo. Dopo 6 ore, un uomo che stava cercando suo figlio fra le vittime mi ha trovata e mi ha portata all'ospedale. In quel momento ho realizzato cosa era successo. Sapevo che gli altri 2 miei amici erano morti, ma non avevo visto il corpo di Eyal. Arrivata in ospedale, ho visto sul canale Telegram Gaza Now delle foto di Eyal circondato da uomini di Hamas. Era stato preso in ostaggio. Nelle foto era vivo, ma si trovava già dentro Gaza. Da quel momento stiamo lottando costantemente per riportarlo a casa, assieme a tutti gli altri ostaggi.
Al microfono di Roberto Bongiorni, la voce di un'altra testimonianza, quella di Ziv. Vi anticipavo all'inizio di questo nostro viaggio il fatto che avremmo dato i numeri, e purtroppo i numeri sono drammatici. Ci ha pensato il nostro Andrea Macchioni, un anno appunto di numeri.
Sabato 7 ottobre 2023, ore 6 del mattino. Dalla striscia di Gaza, Hamas lancia migliaia di razzi contro Israele, ai quali segue un'offensiva che penetra in profondità nel territorio israeliano. È l'inizio della guerra. Quel giorno sono 1139 i cittadini israeliani uccisi dai miliziani palestinesi, più di 8700 i feriti. Durante l'attacco, 251 persone vengono rapite e portate dentro la striscia. Dopo un anno, 117 sono state liberate. 97 sono ancora ostaggio di Hamas, mentre 37 sono morte. La risposta militare di Israele non si fa attendere. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, oggi sono più di 41.000 le vittime, 98.000 i feriti, mentre gli sfollati interni arrivano a toccare il 90% della popolazione gazawi. Le IDF sostengono di aver eliminato solo nella striscia 17.000 membri di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche. Durante le operazioni di terra, 346 soldati israeliani sono stati uccisi e 2.300 feriti. Dopo un anno di bombardamenti, secondo le Nazioni Unite, a Gaza più della metà delle case sono danneggiate o distrutte. E lo stesso vale per l'80% degli esercizi commerciali, l'87% delle scuole, il 68% delle infrastrutture stradali, inutilizzabile il 68% delle terre coltivate. In tutta la striscia, ogni ora vengono sganciate in media 42 bombe che distruggono 12 edifici, uccidendo 15 persone e ferendone 35. Le violenze non si limitano all'enclave palestinese. Dal 7 ottobre in Cisgiordania sono state uccise più di 740 persone, 6.000 i feriti. Parallelamente sul fronte nord, a causa del lancio di missili di Hezbollah, 63.000 cittadini israeliani sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. 49 sono stati uccisi, 372 feriti. 1,2 milioni sono invece gli sfollati libanesi a causa dei bombardamenti israeliani, che hanno causato più di 1.200 vittime. Dall'inizio del conflitto, più di 26.000 tra razzi, missili e droni sono stati lanciati contro Israele. 5.000 da Gaza solo il 7 ottobre, più di 12.000 dal Libano, quasi 400 dall'Iran. 4 sono gli stati vicini bombardati da Israele. Secondo un rapporto della Brown University, in un anno gli Stati Uniti hanno inviato a Israele 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari, mentre quasi 5 miliardi è il costo delle operazioni eseguite direttamente da Washington nella regione.
Un anno e i suoi numeri più crudi in 90 secondi con il nostro Andrea Macchioni, che ci raccontava anche del numero di razzi lanciati sia dalla striscia di Gaza che dai miliziani di Hezbollah. Ebbene, ne sia prova il fatto che il numero è destinato a crescere, ne sia prova il fatto che in questi istanti stanno risuonando le sirene d'allarme nel nord di Israele, forti salve di missili lanciate dal Libano verso Israele pochi minuti fa, a riportarlo è Lorian Lejour, e Arez invece appunto racconta di come stiano risuonando gli allarmi. Antonio Tale mi segnala un'altra breaking news che è particolarmente importante, perché l'11 ottobre Vladimir Putin incontrerà il presidente Massoud Pezeshkian, lo sapete, neoeletto presidente iraniano, che si trova a gestire forse la più complessa crisi della sua carriera. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano Valeria Talbot, analista di ISPI, co-dirige il Centro di Studi per Medio Oriente e Africa. Valeria, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, ti chiedo uno sforzo massimo, perché noi in quest'anno abbiamo utilizzato tante parole chiave per raccontare la crisi nel Vicino Oriente. Da una parte escalation, forse un termine un po' logoro, un po' strabusato, allargamento, sicuramente accelerazione. Aiutaci a trovare le parole giuste per fotografare il Vicino Oriente un anno dopo quel tragico 7 ottobre.
Il Medio Oriente è sicuramente più instabile, è cresciuta la conflittualità, è il centro di gravità del conflitto da Gaza si è gradualmente spostato in Libano, e il rischio è che ci sia un ulteriore ampliamento con uno scontro tra Israele e Iran. In questo anno abbiamo visto anche il superamento di linee rosse che non pensavamo che sarebbero mai state attraversate. Abbiamo visto appunto l'Iran che ha colpito direttamente il territorio israeliano, e in risposta vista a quelli che sono stati gli omicidi mirati di comandanti dei Pasdaran, nel caso appunto a Damasco, l'uccisione di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas a Teheran alla fine di luglio, e non da ultimo l'uccisione del leader di Hezbollah Nasrallah un paio di settimane fa. Quindi si aprono degli scenari inediti in un Medio Oriente che fino ad un anno fa, prima del 7 ottobre, descrivevamo come una regione in cui si era aperta invece una fase di distensione, di dialogo, di normalizzazioni, sebbene ci fossero ancora crisi irrisolte, tensioni tra i principali stati della regione. Ma c'era un clima diverso che oggi non c'è più.
Caos, insicurezza, confusione e tanti punti di domanda sugli scenari che si possono aprire. La voce di Valeria Talbot, co-dirige il Centro di Studi per Medio Oriente e Africa in ISPI. Poi ci sono i riverberi politici, Valeria, non soltanto all'interno di Israele, ma anche all'estero. E mi collego al fatto che noi stessi accoglievamo le tesi di molti analisti che dicevano, dopo il 7 ottobre, quindi un anno fa più o meno, Netanyahu politicamente era un morto che camminava, perché c'era una serie di responsabilità, di falle nella sicurezza, una gestione improvvida, secondo alcuni, anche in Cisgiordania e nei territori occupati. Tant'è, così al momento non è, perché nei sondaggi sta risalendo e addirittura snobbando qualsiasi richiesta statunitense, le famose linee rosse di cui parlavi tu, almeno da quel lato, li sta scavalcando. Dall'altra parte, intelligentemente, un ascoltatore scrive: una reazione israeliana contro il petrolio renderebbe Bibi il kingmaker delle elezioni americane. Una fiammata di petrolio, l'inflazione, e diventerebbe un argomento fortissimo per Trump, guarda caso suo alleato di ferro. Questi due messaggi, queste due considerazioni ci danno, Valeria, concretamente, come dire, la potenzialità di escalation anche politica, cioè i riverberi della crisi nel Vicino Oriente si fanno sentire addirittura anche oltreoceano. È come dire una patata bollentissima rispetto alla quale si possono scottare tutti, anche dall'altra parte del mondo.
Ma sì, una questione molto spinosa che l'amministrazione Biden si è trovata a gestire nell'anno elettorale, una questione di cui Biden avrebbe fatto sicuramente a meno. Da parte degli Stati Uniti ci sono state nel corso di quest'anno diverse pressioni su Netanyahu per accettare un cessate il fuoco, una soluzione della questione palestinese. La proposta statunitense appunto rimane quella dei due stati. Dall'altra parte però Netanyahu, abbiamo visto un atteggiamento intransigente, è andato dritto per la sua strada, e la sua strada è quella della vittoria totale. Lo ha ribadito in diverse occasioni, non da ultimo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite qualche settimana fa. Quindi vittoria totale su Hamas, su Hezbollah, con un costo altissimo, a livello umanitario. Appunto, vediamo la distruzione della striscia di Gaza, vediamo anche le vittime, oltre mille in Libano in poco tempo. Quindi una situazione difficile in cui appunto Netanyahu, lo vediamo, continua, come dicevo prima, ad andare dritto per la sua strada, approfittando anche appunto di questa fase in cui gli Stati Uniti sono impegnati nell'elezione del prossimo presidente.
Che si compirà tra meno di un mese. Valeria Talbot, ti chiedo quasi uno slogan, abbi pazienza, sforzo di riduzione massima. La soluzione dei due stati, quanto è percorribile in questo momento storico?
In questo momento è difficile. È davvero difficile, perché comunque già il governo Netanyahu ha detto: noi non accetteremo uno Stato palestinese, e quindi questo pone questa soluzione come in questa fase poco praticabile.
Grazie mille, Valeria Talbot. Centro Studi per Medio Oriente e Africa, che codirige ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire invece come se la cava chi è la guida. Poi torniamo, altre voci, la politica israeliana che si muove, la vostra al 349-238-6666.
Nessun luogo è lontano.
A un anno dal 7 ottobre, quasi tutte le realtà nel mondo stanno ricordando quella giornata fatidica. Lo sta facendo anche il Parlamento britannico, sta parlando adesso Rishi Sunak, ma poc'anzi ha parlato Keir Starmer. Se vi sono dichiarazioni eclatanti ve ne darò conto, a occhio e croce direi di no. Più importante, mi diceva Antonio Taglia, questa notizia: 11 ottobre, Pezeshkian stringerà la mano a Putin per dirsi che cosa, e soprattutto Pezeshkian chiederà una mano all'amico russo per dipanare dal suo punto di vista la imbrogliatissima matassa nel vicino Oriente. Vi dicevo anche di come i riverberi di questa crisi del conflitto facciano sentire i loro effetti sulle politiche statunitensi, su quelle israeliane naturalmente. Enrico da Bologna: che fine hanno fatto le rare associazioni che lavoravano per la collaborazione israeliana e palestinesi? Sarebbe bello e utile sentire la loro voce, eravate tra i pochi a riportarlo, ci torneremo sicuramente. Gentile Enrico ha perfettamente ragione, a volte l'accelerazione sul campo di battaglia lascia poco spazio per l'approfondimento, per l'analisi e anche la riflessione. Qualcun altro: non stavano facendo gli accordi di Abramo, non sarà per questo che hanno creato il 7 ottobre, immagino, qualche piccolo refuso da polpastrello veloce. È una tesi, secondo alcuni analisti, per cui è stato un modo per l'Iran, tramite Hamas e Hezbollah, di bloccare quel processo di normalizzazione che vedeva quasi in dirittura d'arrivo l'Arabia Saudita con Israele. Quegli accordi di Abramo, tanto controversi secondo alcuni, soprattutto al momento del loro rilascio del libro, diciamo, in realtà avrebbero portato sicuramente a un riallineamento di alleati statunitensi con Israele, alleati statunitensi sunniti con Israele, andando in qualche modo a marginalizzare invece la componente sciita, l'asse della resistenza, come si autodefiniscono, condotta dall'Iran. Dicevo, Netanyahu, da morto che cammina a politico che risale addirittura nei sondaggi, che snobba i suggerimenti, le richieste, i mal di pancia che arrivano soprattutto oltreoceano, rimanda al mittente le proposte di Emmanuel Macron, che a capo di 88 paesi francofoni dice dobbiamo sospendere l'invio delle armi a Israele, guardando soprattutto al Libano. Ebbene, però questo Netanyahu ha delle voci che sono dissidenti. Vi faccio sentire la voce di Nadav Otz, leader di Change Generation, è un movimento di giovani israeliani che chiede le dimissioni del premier. Sentite.
First of all, this is a truly horrific day for all people in Israel.
Questo è un giorno davvero terribile per tutte le persone che vivono in Israele. Per quanto riguarda la questione dell'unità, penso che gli israeliani siano uniti nel nostro dolore e allo stesso tempo siano molto divisi nella loro visione per il futuro di Israele. Ritengo che tutte le divisioni che Israele stava affrontando prima del 7 ottobre, nonostante si siano un po' smorzate, continuino a incombere sul nostro futuro condiviso. Ed è molto difficile immaginare un futuro comune tra la polarizzazione e lo scambio di accuse reciproche in corso tra le diverse parti politiche. Sul primo ministro Netanyahu, i sondaggi condotti dopo il 7 ottobre hanno sistematicamente rilevato che la maggior parte dell'opinione pubblica israeliana lo ritiene responsabile del massacro del 7 ottobre e una gran parte degli israeliani vorrebbe le sue dimissioni e che si assumesse le sue responsabilità. Penso che questa sia la risposta più precisa possibile su come si sente la gente nei confronti di Netanyahu.
La voce di Nadav Otz, leader di Change Generation. Antonio Taglia, ha appena raggiunto anche Sharon Haskel, deputata alla Knesset, il Parlamento israeliano, per il National Unity Party, sostanzialmente la coalizione che riunisce i gruppi dell'ex capo di Stato Maggiore Benny Gantz. La Haskel in precedenza era del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu. Sentite.
I think that the people of Israel are more united in a sense of understanding that Israel has to defend itself and what our enemies.
Penso che gli israeliani siano più uniti, nel senso che capiscono che Israele deve difendersi e che capiscono meglio chi sono davvero i nostri nemici. Inoltre, dice la politica, capiscono che dobbiamo essere capaci di difenderci da soli in ogni momento. Ma penso che internamente ci siano ancora molte divisioni e penso che ci vorrà ancora molto tempo prima che tutti noi riusciremo a guarire. Su certi punti ci sono ancora più frizioni di prima. E quindi per ricomporre tutto questo, la prima cosa è sconfiggere i nostri nemici, poi potremo sederci tutti insieme a discutere su come guarire all'interno del nostro paese e del nostro popolo. Intanto al 349-238-6666 sono tanti i messaggi che hanno a che fare con i territori occupati, con le vittime palestinesi. Abbiamo dato i numeri proprio nella scheda del nostro Andrea Macchioni, gentile ascoltatore. In chiusura devo anche darvi conto del fatto che stanno risuonando le sirene d'allarme a Tel Aviv. Sarebbe partito un missile dallo Yemen e anche l'Israel Defense Force ha confermato che un missile terra-terra è stato lanciato dallo Yemen appunto su Israele. E però il tempo è quasi scaduto, direi che dai GR, dalla puntata di domani, sentirete le ultimissime, gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani, se volete, alle 16, un saluto da Gian.